State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale quest'oggi parliamo di ciclismo perché il Tour de France è arrivato sui Pirenei, sta per entrare nella sua terza e ultima settimana e per parlarne ci colleghiamo con il nostro esperto Fabio Petrò. Ciao Fabio.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Senti Fabio, in questi giorni, statistiche e numeri alla mano, si è fatto di nuovo il nome di Eddy Merckx, cui Mark Cavendish punta dal punto di vista delle vittorie al Tour de France. Vogliamo spiegare perché è un paragone, è un parallelo che assolutamente non può reggere?
Allora, beh, spieghiamo subito perché sono due corridori completamente diversi. Mark Cavendish è grandissimo velocista, anzi super velocista, forse uno dei più grandi velocisti dell'ultimi 15 anni, diciamo così. È stato capace di vincere tappe al Tour, tappe al Giro, alla Vuelta, classiche, ha vinto la Sanremo, ha vinto il campionato mondiale in Danimarca, quindi, ma un puro velocista. Eddy Merckx è forse il più grande o uno dei più grandi corridori di tutti i tempi, quindi da quando è nato il ciclismo, ma lui ha vinto tappe e gare in ogni dove, era chiamato il cannibale perché non lasciava nulla agli avversari, il suo obiettivo era vincere ad ogni gara che partecipava. Queste vittorie al Tour che vengono paragonate con Mark Cavendish chiaramente sono completamente diverse, perché Eddy Merckx vinceva su ogni percorso, era capace di vincere in volata, era capace di vincere in salita, nelle tappe di montagna, di media montagna, nelle cronometro, quindi sai, fare un paragone con due corridori che hanno caratteristiche diciamo ciclistiche completamente diverse, certo va la statistica, perché la statistica sono le famose 34 vittorie, quindi quello è il record da passare, però l'importanza delle 34 tappe vinte da uno o dall'altro, beh insomma, cioè, se le mettiamo sulla bilancia chiaramente vanno tutte, almeno a mia opinione, ma come è l'opinione di tanti, vanno sicuramente più a favore di Merckx che di Mark Cavendish.
È un po' come se Marco Pantani avesse lo stesso numero di vittorie di tappa di Cipollini.
Cipollini
concludeva i grandi tour qualche volta con 3, 4, 5, 6 vittorie di tappa, addirittura a Marco Pantani bastavano due grandi imprese in montagna per mettere il proprio nome sull'albo d'oro della manifestazione.
Esatto, poi aggiungiamo anche che tanti velocisti nelle grandi corse a tappe, una volta che hanno vinto quelle 2, 3, 4 tappe, magari non arrivano neanche alla fine, in questo caso a Parigi per il Tour o dove arriva il Giro, dove arriva la Vuelta, quindi si ritirano prima, quindi anche questo ha un suo valore.
Ecco, allora, stabilite un po' questa verità, se non altro sul peso specifico che Mark Cavendish ha sul ciclismo, premesso che è un grandissimo, rispetto ad uno inarrivabile come Eddy Merckx. Veniamo alla cronaca delle prossime tappe, perché il Tour arriva sui Pirenei. Ora, ci siamo fino adesso riempiti abbastanza la bocca sulla grandezza di Tadej Pogacar, che questo Tour lo ha proprio ipotecato, per cui ti devo chiedere di spiegarci sì i dettagli di queste prossime tappe, di queste prossime frazioni, ma poi davvero c'è la possibilità per Pogacar di perderlo questo Tour?
Allora, diciamo che entriamo nel vivo nell'ultima settimana, entriamo nei Pirenei e quindi ci saranno 3-4 tappe molto molto interessanti, ci sarà ancora un cronometro prima poi dell'arrivo, il giorno prima dell'arrivo a Parigi. Si inizia sabato appunto con a entrare e arrivare verso i Pirenei con una tappa di media montagna, con un po' una classica, con delle belle salite di 6-7 km. Quindi sarà magari adatta a fughe, io non penso che qua attacchino o vadano a cercare di attaccare la maglia gialla, ma la maglia gialla dovrà stare attenta invece da domenica in poi, perché qui si farà sul serio. Domenica il tour espatrierà, arriverà ad Andorra, nel piccolo stato appunto tra la Spagna e la Francia. Siamo nei Pirenei, qua ci sono due salite di horse category, quindi di prima categoria, fuori categoria, per arrivare poi ad Andorra. poi ci sarà lunedì il giorno di riposo, l'ultimo giorno di riposo, e poi martedì si inizierà con i tapponi pirenaici, perché martedì dovranno scalare il Col de Porte, il Col de la Core, il Col de Port d'Aspè per arrivare a San Gauden, mentre il mercoledì ci sarà la scalata al Périssourde, il Col de Val du Luron d'Azé per arrivare poi al Col du Porté, ma poi non sarà ancora finita perché giovedì gli spetta ancora a questi corridori che praticamente è tre settimane che faticano sulle strade francesi, ci sarà ancora da scalare il Col du Tourmalet, famoso anche in passato per grandi epiche vittorie di tanti corridori, per arrivare poi all'Hussard d'Yden. Poi ci sarà una tappa completamente piatta, forse l'ultima per i velocisti, anzi la penultima perché poi c'è sempre la passerella finale di Parigi, da Moreau a Libourne, e poi come dicevo la cronometro da Libourne a Saint-Elmion di 30 km, una cronometro non piatta, un po' un su e giù continuo, quindi non adatta agli specialisti del crono, ma qui ci sarà, vedremo se sarà ancora, se ci sarà ancora margine per gli avversari per portare via la maglia a Tadej Pogačar. Per quanto riguarda il discorso di Pogačar, l'altro giorno al Mont Ventoux ha avuto una, come tanti hanno detto, è andato in crisi Tadej Pogačar, insomma sulla seconda scalata del Mont Ventoux negli ultimi 500 metri ha lasciato un po' andare il suo diretto avversario che gli era scattato in faccia, l'australiano O'Connor, l'ha lasciato andare anche perché comunque era a tanti tanti minuti dietro di lui, poi l'ha recuperato in discesa, c'era una lunga discesa per arrivare al traguardo di più di 20 km, l'ha recuperato ed è ancora fatto quarto, quindi non è in crisi assolutamente, deve dimostrarci ancora di essere il Tadej Pogačar che è riuscito a vincere l'anno scorso il Tour, però insomma i distacchi di Tadej Pogačar in questo momento sono molto ampi, quindi o va in crisi completamente o insomma questo Tour dovrebbe portarlo alla fine a Parigi.
Insomma, anche perché come dicevamo la concorrenza fino a questo momento ha latitato tra chi è uscito ritirandosi in anticipo, chi è proprio crollato in montagna, insomma quelli che sono rimasti a partire da Rigoberto Urán non sembrano avere lo stato di forma necessari per insidiare lo sloveno in testa alla classifica. Ricordiamo che stiamo parlando del Tour de France con il nostro esperto Fabio Petrò, Tour de France che è un'esclusiva televisiva di SBS in Australia. Prima l'hai citato, a proposito di Australia, Ben O'Connor, questo 26enne di Subiaco, quindi praticamente originario delle tue parti, diciamo così, sì. Fabio, esatto, che è, esatto. Lo scorso anno insomma ha vinto una bella tappa al Giro d'Italia a Madonna di Campiglio, si è ripetuto pochi mesi dopo a Tignes vincendo una delle tappe più dure di questo Tour. C'è già chi lo ha eletto e nominato il più forte scalatore australiano della storia. Anche questo, visto che abbiamo cominciato parlando proprio di questo parallelo tra Cavendish ed Eddy Merckx, inquadrando storicamente Ben O'Connor, è un'etichetta che ci può stare, premesso che l'Australia non ha mai prodotto grandissimi scalatori inteso proprio come Grimper, anche in questo caso alla Pantani, però è una definizione che secondo te è calzante?
Ma diciamo che è un giovane promettente, sicuramente, è alto 1,88 e pesa 66 kg, quindi in questo momento, quindi diciamo che per essere scalatore puro dovrebbe dimagrire qualche chilo ancora, perché insomma gli scalatori puri pesano intorno ai 60 kg o forse anche meno, però va forte in salita, lo ha dimostrato appunto come hai detto tu l'anno scorso vincendo la Madonna di Campiglio al Giro d'Italia, quest'anno rifatto, chiamiamolo così, nella Clune Tignes, dove è andato a vincere ancora in solitaria. Diciamo che potrebbe essere nei prossimi anni un corridore che potrebbe dare delle belle soddisfazioni all'Australia. Adesso è ancora presto, chiaramente, perché insomma sì, un conto è vincere due tappe a un Tour e a una grande corsa a tappe come il Giro d'Italia, un Tour, un conto è andare a una grande corsa a tappe per fare classifica. Adesso chiaramente lui si trova al quinto posto in classifica e quindi sicuramente rimarrà nei primi 10, però insomma si è ritrovato un po' lì in questo Tour de France. Lo aspettiamo sicuramente nei prossimi anni, vedere se effettivamente sarà un corridore che può dar fastidio a gente come appunto Tadej Pogacar, come a Primoz Roglic, insomma a tutti quei corridori che in questo momento hanno sicuramente qualcosa in più di Ben O'Connor. Ben O'Connor è giovane, è passato da poco professionista, sta dimostrando di essere un forte scalatore, però insomma dal forte scalatore al passare a vincere una grande corsa a tappe lo aspetteremo, c'è ancora da lavorare e lo aspetteremo nei prossimi anni sicuramente.
Fabio, una battuta conclusiva sugli italiani e in particolare su Vincenzo Nibali, che dopo una delle tappe di montagna, una delle tappe alpine, si era addirittura ritrovato al sesto posto della classifica generale. Sapevamo che sarebbe stato un fuoco di paglia, che non era proprio né nelle corde di Nibali né un obiettivo realistico di Nibali riuscire a concludere la Gran Boucle tra i primi 10, ma ti sembra un buon segnale in vista delle Olimpiadi?
Diciamo di sì, perché da come era partito quest'anno, sfortunato, molto sfortunato, ricordiamo il Giro era caduto poco prima della partenza del Giro, il Giro ha sofferto tanto, al campionato italiano verso fine giugno si era un po' ripreso, poi c'era stata la polemica appunto sarà o no uno dei cinque per le Olimpiadi, Cassani ha tolto diciamo il velo alla nazionale che ci sarà a Tokyo e Vincenzo Nibali ne farà parte, proprio perché dal campionato italiano, quindi a fine giugno e poi durante il tour si è dimostrato il Vincenzo Nibali, diciamo non il Vincenzo Nibali di qualche anno fa quando era più giovane e riusciva a essere in classifica e lottare per i primi posti della classifica, però si è visto un netto miglioramento, quindi è chiaro si è ritrovato grazie a una fuga nei primi posti della classifica, però insomma l'età si fa sentire. Lui proprio l'altro giorno ha dichiarato che i corridori, io sto facendo il mio meglio, sto facendo i miei record nelle ascese, nelle varie salite, ma qua la gente va molto più forte di me. Chiaramente lui ha una certa età, ha passato i 30 da qualche un bel po' di anni, qui parliamo con corridori che invece hanno tante volte anche meno di 25 anni e quindi questa è la differenza sicuramente nel ciclismo di oggi, sai, il recupero, la forza, tante cose. Quindi Vincenzo Nibali diciamo che è chiaramente il nostro baluardo italiano per le corse a tappe, è colui che ha vinto più corse a tappe negli ultimi anni, però in questo momento si trova a 38esimo a 1:09 da Tadej Pogacar, quindi è completamente uscito dalla classifica. Io penso che magari se si trovi in giornata, magari in questa settimana, nell'ultima settimana, lo rivedremo protagonista magari in qualche fuga del primo mattino e poi chissà, magari una vittoria ce la regala. È molto difficile, però insomma lui di queste imprese ogni tanto ce le ha fatte vedere, quindi speriamo che ci regali ancora una bella soddisfazione.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.